Radio Orizzonti.
In blu, la radio con tante radio dentro.
Spazio aperto.
Le rubriche di Radio Orizzonti in blu.
In comune, sindaco, assessori e consiglieri informano.
Bene, siamo in attesa di collegarci col Comune di Saronno, con il sindaco.
Pronto? Eccomi qua, buongiorno.
Pronto, buongiorno signor sindaco.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Una settimana ancora interessante, purtroppo in negativo, perché i numeri non scendono, anzi continuano un po' a aumentare. Ci può fare un quadro della situazione?
Sì, allora, diciamo che siamo ancora con il cielo nuvoloso, ma forse con qualche schiarita, ecco, diciamo con un paragone meteorologico. Perché dico questo? Perché sì, i cittadini positivi al Covid in questa settimana sono aumentati, ma aumentati in maniera, meno significativa di altre settimane. Erano 339 lo scorso lunedì, sono 347 oggi, sempre dati ufficiali ATS, quindi c'è stato un aumento di 8 cittadini nel corso di una settimana, che è sempre un aumento, ma è un aumento sicuramente meno significativo rispetto a quello che avevamo registrato nelle settimane precedenti. Quindi la curva dell'incremento va appiattendosi, e questo ci può far pensare che nelle prossime settimane forse potrebbe invertirsi ed iniziare a scendere, speriamo. Aumentano significativamente i cittadini guariti, che erano 8.789 la scorsa settimana, ovviamente da inizio pandemia, e sono 8.958 quest'oggi. Fortunatamente rimangono stabili i decessi, 230 erano, 230 sono, non pochi ovviamente, ma non c'è stato nessun incremento questa settimana, e questo ci fa ben sperare. Veniamo alla situazione nelle case di riposo, che invece è un po' la parte nuvolosa, la parte nuvolosa di questa settimana. Allora, abbiamo la casa di riposo Focris, che rimane Covid free, aveva avuto, se vi ricordate, delle positività nelle esatto. settimane passate, che si sono risolte fortunatamente senza problemi significativi per gli ospiti. Le altre due case di riposo invece sono a loro volta in questi giorni interessate da ospiti positivi, tutti diciamo sintomatici o appena lievemente sintomatici, quindi per quanto registrato finora, senza particolari rischi da parte degli ospiti. Abbiamo 8 ospiti positivi alla casa di riposo Gianetti, tutti asintomatici, e 17 ospiti positivi, tutti in un solo nucleo, quindi isolati in un solo nucleo, alla casa di riposo Sant'Agnese. Quindi possiamo dire che rispetto alle settimane passate le case di riposo saronnesi registrano un peggioramento della situazione, peggioramento che viene ovviamente monitorato e controllato dai direttori sanitari, che hanno attivato i necessari protocolli per quanto riguarda il contingentamento delle visite, perché quando si aprono le visite, ahimè, le case di riposo sono quelle che rischiano di più. Però insomma, 8 alla Gianetti, 17 a Sant'Agnese, però tutti asintomatici o appena lievemente sintomatici, quindi nessuna reale preoccupazione per i parenti che sentono questi numeri. Prima di passare alle scuole, diamo un aggiornamento sul nostro hub, che ha raggiunto le 152.000 vaccinazioni. Oggi probabilmente raggiungerà e supererà le 152.000 vaccinazioni. Questo è stato il vero presidio, insomma, nella nostra città per quanto riguarda il contrasto al Covid a Saronno, e non solo a Saronno, perché 152.000 vaccinazioni effettuate sono davvero un numero molto significativo, tra l'altro con consenso anche da parte dei medici e dei volontari che vi hanno lavorato. La scorsa settimana abbiamo fatto con la cooperativa Medici in Suria una conferenza stampa per informare di questa situazione, insomma. Le scuole invece sono la parte, serena, solare della settimana di oggi, perché riscontriamo un significativo miglioramento rispetto alla settimana precedente. Gli alunni positivi erano 118, siamo scesi a 86, gli alunni che sono con didattica a distanza erano 131, sono 99, gli insegnanti assenti perché positivi o perché a stretto contatto di persone positive erano 30, sono diventati 14, le classi in sorveglianza attiva erano 80, sono diventate 37. Le classi in quarantena non ne avevamo la scorsa settimana, continuiamo a non averne anche in questi giorni. Quindi, insomma, devo dire che le scuole denunciano un significativo miglioramento e questo ci fa veramente piacere. Veniamo da ultimo alla situazione dei cittadini ucraini presenti a Saronno.
Prima di passare agli ucraini, una domanda.
Prego,
liberi tutti dal primo di aprile, la preoccupa un po'? Ha qualche consiglio da dare ai cittadini saronesi, sì o no?
Certo. Beh, voi sapete che mi sono espresso con molta cautela anche nei collegamenti precedenti. Ho detto che non avrei voluto essere nei panni dei ministri, nei panni del governo che ha preso questa decisione. Diciamo che in realtà non è un liberi tutti, però non dobbiamo far passare questa informazione, perché fino al 30 aprile, per esempio, sappiamo che dobbiamo indossare la mascherina FFP2, per esempio, per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, anche sul trasporto pubblico locale, anche sugli autobus che girano nella nostra città, dobbiamo indossare la mascherina FFP2 per poterli utilizzare, così vale anche per i treni, vale per i tram, vale per le metropolitane, quindi mi raccomando, quando utilizziamo i mezzi di trasporto dobbiamo continuare ad usare la mascherina FFP2, che dobbiamo indossare anche quando all'aperto ci sono rischi di assembramento, per esempio se partecipiamo a degli spettacoli aperti al pubblico dobbiamo indossare la mascherina FFP2, ma anche il Green Pass, che pure, come dire, è meno restrittivo rispetto a quanto avveniva fino al 31 marzo, dobbiamo continuare ad usare, ad avere il Green Pass base, per esempio quando entriamo in un ristorante per mangiare al chiuso, piuttosto che frequentiamo una mensa o un catering, piuttosto che quando partecipiamo a degli incontri pubblici al chiuso. Cioè dobbiamo continuare a mantenere tutta una serie di presidi che la normativa continua a richiederci, nonostante si sia molto allentata dal primo di aprile, perché è venuto a cessare l'emergenza sanitaria che era stata dichiarata dal governo all'inizio della pandemia. Ecco, quindi vi chiedo di non far passare il messaggio che siamo liberi tutti, così non è. Siamo sicuramente e fortunatamente in una situazione di maggiore libertà rispetto a prima, però dobbiamo mantenere i presidi, le precauzioni, le prudenze richieste per evitare che magari fra qualche settimana o fra qualche mese ci si ritrovi in una brutta situazione dalla quale vorremmo davvero tenerci lontano.
L'ultima domanda flash che a lei risulta, se ha qualche numero, sa quanti sono in quarantena attualmente a Saronno?
No, quanto sono qua i cittadini in quarantena a Saronno è un dato che ATS non ci fornisce.
Quindi passiamo ai profughi allora.
Non ve lo so dire, però davvero soprattutto mi rivolgo ai giovani, insomma, no, che sono quelli che sono più portati ad abbandonare l'utilizzo di questi presidi. Siamo stati tutti giovani e quindi probabilmente lo avremmo fatto anche noi nei loro panni. Ecco, però davvero dobbiamo mantenere l'uso dei presidi richiesti, anche perché poi a casa incontriamo i nostri nonni, incontriamo le persone anziane e quindi poi rischiamo davvero di far pagare a loro quello che è un rischio che noi, che loro giovani corrono in maniera molto, molto più limitata. Ecco, l'ultimo dato che volevo dare era quello che riguarda la situazione degli ucraini a Saronno, i rifugiati, che sembra essersi un po' stabilizzata, gli arrivi sono molto diminuiti in questi ultimi giorni. Abbiamo a Saronno registrati 235 ucraini, rifugiati ucraini arrivati, quindi rispetto ai primi giorni, quando ne arrivavano diverse decine al giorno, la situazione si è stabilizzata, continuano a essere ospitati in una trentina di famiglie saronnesi, alle quali va il nostro ringraziamento per tutta la collaborazione che stanno dando all'amministrazione e così anche alle tante associazioni di volontariato che si sono rese disponibili a collaborare in vario modo, però la situazione sembra essersi stabilizzata e speriamo che continui così a essere, nonostante le notizie sempre più drammatiche che purtroppo ci arrivano da quel teatro di guerra che vorremmo davvero terminasse immediatamente, anche se non sembrano essercene purtroppo.
Non ci sono le premesse.
No.
Bene, signor Sindaco, noi la ringraziamo dei tanti e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo per aggiornarci tutta la città. La ringraziamo.
Grazie a voi.
Buona settimana.
Anche a voi e ai vostri ascoltatori, grazie.
Bene, dopo il colloquio col sindaco ritorniamo nei nostri studi con la nostra rubrica In Comune e oggi abbiamo ospite e in studio l'assessore delle politiche sociali, la signora Pagani. A farci compagnia c'è anche Sara Giudici. Grazie Sara.
Buongiorno a tutti.
Bene, assessore, volevo prima di entrare nell'argomento specifico che volevamo parlare con lei della politica degli anziani, volevo sentire così un commento a questa ultima notizia che ha dato il sindaco dei profughi. So che lei la sta curando molto da vicino, sì. Ci può fare un quadro un po' più preciso di quanti sono, dove sono collocati e poi passiamo un po' degli anziani.
Sì. Allora, come ha detto il sindaco, sono circa 235 persone, sono per lo più donne con bambini, i minori sono circa un 50%, di diverse fasce d'età ovviamente, sono tutti ragazzi che in questo momento stiamo cercando di inserire all'interno dei percorsi scolastici per quello che riguarda i ragazzi dai 6 ai 16 anni, che sono quelli appunto che hanno l'obbligo scolastico. Per ora non abbiamo inserito i minori da 0-6 perché abbiamo delle difficoltà per gli inserimenti nelle scuole materne e dei nidi. Le famiglie sono ospitate da famiglie italiane e famiglie ucraine. Ma molte famiglie italiane hanno dato la loro disponibilità, italiane e saronnesi ovviamente, hanno dato la loro disponibilità. Abbiamo anche degli inserimenti in base anche a delle amicizie, insomma, nella comunità ucraina, quindi non solo parenti ma anche amici degli amici, quindi si stanno dando da fare in molti. Io ricevo tante proposte di
accogliere queste persone,
di accoglienza, ma anche proposte dalle associazioni, dagli enti, dai privati di sostegno a favore di queste persone.
Saronno si è dimostrata ancora solidale.
Sì, Saronno si.
Ecco, una curiosità che in tanti ci hanno chiesto: lei che le ha contattate queste persone? E sono questi profughi? Sono persone che a suo avviso vorranno rimanere in Italia o vogliono ritornare nel loro paese?
Allora, secondo me sono persone che sperano di tornare nel loro paese, da quello che ho avuto modo di intuire. Sono donne e bambini che hanno lasciato là, ovviamente la casa, ma hanno lasciato dei mariti, fratelli, padri, quindi l'intenzione è quella di tornare. Ci sono anche delle famiglie in realtà che si sono spostate, famiglie intere. Però direi che la tendenza è quella di voler tornare al loro paese se sarà possibile, perché poi sappiamo bene che non sanno che cosa potranno trovare.
Ilaria, scusa, ti faccio una domanda. Quello che mi chiedo è un po' come affrontate l'aspetto della lingua, che credo che sia uno dei più difficili sia per i bimbi a scuola sia per tutto quello che riguarda l'ospitalità delle famiglie, nel senso che dove c'è un elemento, come dicevi tu, che accoglie la classicamente la badante o comunque la collaboratrice domestica che aiuta la famiglia, ok, c'è l'aspetto delle due lingue e della traduzione, se no negli altri casi credo sia uno dei temi complessi, no?
Sì, allora, nelle famiglie dove non si parla l'ucraino ci si arrangia. Allora, ovviamente abbiamo la fortuna di avere Google Traduttore, per cui si sono arrangiate in qualche maniera. C'è un gruppo di volontari a Saronno che si sta occupando di formare delle classi per insegnare la lingua italiana alle mamme e anche ai ragazzi, quindi per aiutarli un po' almeno a districarsi nella quotidianità, ecco. Per quello che riguarda la scuola, in questo momento ancora non abbiamo il supporto dei mediatori linguistici, anche perché purtroppo per entrare nella scuola come mediatori linguistici bisogna avere delle certificazioni, quindi non è facile trovarli. Per ora si stanno arrangiando con gli studenti che sono nella scuola, quindi stanno cercando anche gli inserimenti di farli in base alle realtà delle diverse classi, per cui cercano un po' di non isolare.
C'è un bimbo già ucraino che sì, può fare un po' da
interprete. Sì, che possa fare un po', sì, da supporto al compagno. Nello stesso tempo però si sta cercando anche di distribuirli in maniera omogenea all'interno dei plessi e delle classi.
L'ultima domanda sui prof, che poi cambiamo argomento. Sì. Questa ospitalità che noi diamo ai profughi, al Comune di Saronno costa?
Allora, al Comune di Saronno in questo momento non costa, nel senso che il supporto che viene dato, allora, non costa direttamente, ecco, diciamo così, perché il supporto che viene dato a queste persone è di tipo alimentare e di beni di prima necessità. Per ora se ne stanno occupando le associazioni, quindi stanno raccogliendo alcune associazioni che si appoggiano anche come contributi al Comune di Saronno, stanno facendo i pacchi alimentari, per cui insomma il Comune di Saronno direttamente non eroga dei fondi per queste persone in questo momento.
Bene, ora entriamo in un argomento specifico con le politiche degli anziani. Prima domanda che viene classica: quanti anziani ci sono saranno in difficoltà? Lasciamo aperto quelli che stanno bene, parliamo quelli che si rivolgono al comune, specialmente all'assessore Pio Sociale, per dire siamo in difficoltà. È una situazione critica a Saronno o è una situazione tranquilla?
Allora, è una situazione economicamente importante per il Comune di Saronno. Socialmente anche, nel senso che a volte non vengono a chiedere solo dal punto di vista economico, hanno bisogno anche proprio di un supporto. In questi due anni poi ci siamo proprio resi conto che manca sul territorio una rete a sostegno delle persone più fragili. Dal punto di vista della presa in carico io mi sono portato un po' di dati. Allora, noi ci sono degli interventi che il Comune di Saronno mette in azione per sostenere le persone anziane, che sono il servizio di assistenza domiciliare, e in questo momento stiamo erogando per 95 persone, per un totale di circa 234.000 euro.
Sono più uomini o donne che sono in queste difficoltà?
Ma non saprei dire veramente, però...
Comunque sono ai domicili, che vuol dire che sono nella loro casa?
Sì, l'obiettivo è mantenere il più possibile nel loro domicilio, sì. Poi ci sono ovviamente le persone che non sono più in grado di sostenere, insomma, una vita in autonomia, e quindi poi ci sono gli inserimenti nelle RSA, e a Saronno.
Ecco, questo supporto a domicilio, per dare più chiarezza a chi ci ascolta, cosa vuol dire? Che mandate delle persone a vedere come stanno?
Un'assistenza sanitaria? Allora c'è l'assistenza sanitaria, che si chiama ADI, che viene erogata direttamente dall'ASL. Mentre invece il SAD, che è il servizio di assistenza domiciliare, è un servizio che passa attraverso il comune, e si tratta di un supporto alle pratiche di tutti i giorni, quindi magari anche la pulizia della casa, l'igiene della persona, la preparazione dei pasti.
Ecco, assessore, queste segnalazioni degli anziani soli da che parte vi arrivano? Dagli diretti interessati o dai parenti? O dei vicini di casa?
Dipende anche dai vicini di casa, sì. In genere sono i familiari, però a volte ci è capitato che i vicini di casa si rendano conto che c'è una situazione di grave disagio, e quindi ce li segnalano.
Questa è la prima fascia di assistenza anziani a domicilio. Poi c'è un'assistenza che date anche a chi sono nelle case di ricovero, no? Di riposo.
Sì, nelle case di riposo è un'assistenza essenzialmente economica, quindi
economica.
Un supporto economico alle persone che non sono in grado di supportare la rete.
E lì è un bel impegno del comune?
È un bel impegno. Noi abbiamo 35, mi sono portati i numeri perché a volte è veramente difficile quantificare. Allora, noi aiutiamo 35 anziani che sono all'interno delle case di riposo, delle RSA. 20 di questi sono nelle RSA Saronno, invece gli altri sono dislocati in altre città e anche fuori regione, e paghiamo una cifra che si aggira intorno ai 430.000 euro
all'anno.
Sono tanti.
Sara, te la domanda.
Sì, volevo capire un po' in questo periodo di Covid e di pandemia quanto, se c'è stata una modifica delle richieste, no? Sappiamo che c'è sempre questo tema della solitudine, delle persone che vivono da sole, quindi magari in questo periodo delle persone che in realtà prima del Covid erano autonome, magari con questo fatto di restare chiuse in casa fanno un po' fatica, diciamo la versione per gli anziani di quello che è successo per i giovani, no? Quindi un po' se vi è arrivata la sensazione, anche un po' so che tu sei spesso in comune e vedi comunque le persone che chiedono i servizi sociali, un po' come si è vissuta questo aspetto di, perché è stata un po' una chiusura per tutti, immagino che per una persona fragile che magari fa difficoltà ad uscire dopo tanti mesi chiuso in casa, trovarsi ad affrontare di nuovo questo problema e questa difficoltà magari ha portato anche a un aumento banalmente della necessità di andare a fare la spesa, questi servizi qui.
Sì, allora in realtà sono aumentati anche i passi a domicilio che eroghiamo. Ecco, un altro dei servizi un altro sono i passi a domicilio. Sono 75 le persone.
E le fa direttamente il comune o utilizzate?
No, le facciamo tramite una
cooperativa.
Sì, certo. Un'azienda che si occupa della preparazione dei pasti e noi contribuiamo al pagamento della quota. Ecco,
un problema che sta diventando un po'.
No, volevo rispondere volevo rispondere a Sara. Allora, c'è stato un grosso problema. Noi abbiamo tentato di tamponarlo durante proprio il periodo del lockdown, quindi con un supporto alla spesa e all'acquisto dei farmaci. Ci siamo avvalsi anche della collaborazione della Croce Rossa, che ha lavorato tantissimo, ancora oggi sta lavorando, devo dire, per certi versi sulla questione dei farmaci e della spesa. Alcune persone anziane ancora oggi chiedono il supporto per la spesa. Certamente ci siamo resi conto che manca una rete di prossimità. Questo sì, perché le persone più fragili hanno fatto veramente fatica a trovare un supporto, anche solo dalle persone del condominio, per assurdo, è stato veramente difficile. Per cui questo era già, faceva parte un po' del nostro programma elettorale, però ci siamo resi conto che è proprio un'esigenza, per cui lavoreremo nei prossimi mesi perché si crei a livello di quartiere una rete di prossimità per le persone più fragili.
Perché poi in realtà la solidarietà e l'impegno in questi mesi di pandemia l'abbiamo visto su tanti fronti, però magari c'è un po' bisogno di fare il match fra il giovane ventenne che magari è andato a dare una mano e senza sapere che quattro case dopo, due condomini a lato, c'era benissimo l'anziano, e quindi c'è un po' bisogno questa necessità
sì
di...
Sì, la conoscenza della situazione.
Adesso che la fase di pandemia acuta è finita, magari un po' capire, fare un po' un match di queste diverse esigenze e risorse alla fine. Perché
certo,
poi ci sono
sì,
anche
speravamo
quelli
di avere un attimo di calma, invece siamo ripartiti con la questione dell'Ucraina e quindi siamo un po' ancora in affanno, però... Sicuramente questo è uno degli obiettivi, sì. Tra l'altro anche nella programmazione triennale del piano di zona abbiamo puntato un po' il fuoco sulla questione degli anziani, sulle dimissioni protette, sull'accompagnamento delle persone più fragili.
Ecco, assessore, un censimento che voi avete fatto, come sono collocati questi anziani? Sono più in centro o nel rione periferici? La seconda domanda, in modo che mi possa rispondere tranquillamente, è se arriva verso il periodo estivo. Ecco, gli anziani hanno un problema dove trovarsi, oltre alle panchine nel centro. Il problema di aggregare questi anziani è un problema che voi sentite, e il comune come può invogliare in punti di ritrovo, che oltre alla Casa Gianetti che c'è, ci sono queste, un'iniziativa per aggregare questi anziani?
Allora, io mi sento di sostenere il lavoro che stanno facendo il gruppo anziani, che sta facendo il gruppo anziani lì alla Fondazione Gianetti, perché tra l'altro, insomma, mi pare che abbiano circa 500 iscritti, noi li stiamo sostenendo in maniera importante come amministrazione comunale. Loro stanno anche programmando degli interventi nei prossimi mesi, per cui io direi che come punto di incontro questo è da tenere ben presente per tutti gli anziani. Loro stanno lavorano anche per organizzare delle momenti di relazione, dei momenti di ginnastica dolce, delle attività al di fuori della città, quindi delle gite, delle cose. Quindi varrebbe la pena di sentire un po' quali sono le loro programmazioni e partecipare con loro. Sicuramente manca, come dicevo prima, un punto di riferimento nei vari quartieri. Un altro punto di riferimento sul quale stiamo ragionando in questo momento sui rinnovi della convenzione è quello della Cassina Ferrara.
Esatto.
Perché ovviamente lì c'è il centro sociale che lavora da tempo ed è veramente un punto di riferimento per...
Poi non c'è mica la nuova casa, cos'è? Casa Paiosa, lì come si chiama?
Cascina Paiosa.
La Cascina Paiosa.
Non,
sì,
è un, non potrebbe essere un punto di riferimento anche quello?
Sì, lo vedo più però per tutta la città, anzi io lo vedo più per magari la fascia giovane. Che possa, sì, poi
gli
ovvio,
utenti del parco, magari si era pensato un po' come porta del parco che va a fare la bicicletta,
servizio. Domanda che faccio a entrambi, Salone è una città vecchia?
Come persone,
sì,
o come...
La media dell'età è...
Insomma, io qua dei numeri me li sono segnati perché mi sembra importante. Allora, allora da 0 ai 14 abbiamo il 13% delle persone dei cittadini di Sarone, sono circa 5.000. Dai 15 ai 64 il 61%, sono 23.008 circa. E sopra i 64 anni sono il 26%.
È alto come percentuale.
Quanti sono, scusa?
Sono 10.000 circa.
Cavolo, è alto, sai.
Sì. E ho voluto guardare anche, perché mi sembrava importante, il dato dal 2002 al 2021. Sono aumentati gli over 65 di circa 3.000 unità. Sono tanti, eh.
Cavolo.
La città si sta,
sta invecchiando.
Ma abbiamo la... L'isotta Fraschini che invece porterà una ventata di gioventù con questa.
Ce la vogliamo. Ecco, il comune, come pensa di affrontare questo incremento? È un problema anche del comune, perché non tutti saranno benestanti che possono sopravvivere con i loro mezzi. Molti casi forse il comune dovrà intervenire.
Il comune sta già intervenendo, purtroppo i fondi a disposizione sono sempre meno. Certo è che noi stiamo lavorando per riuscire a aggredire il numero maggiore di bandi. In questo momento abbiamo appena risposto al bando PNRR sull'area sociale e c'è un'azione che si metterà in campo a favore delle persone anziane e quindi tutte le possibilità che abbiamo per sostenere le persone fragili ci stiamo provando anche guardando fuori dalle casse comunali, perché ovviamente i numeri che le ho detto non sono assolutamente banali, sono dei numeri importanti che
assessore, chi bussa alla porta del comune, tanto per dare un ordine di idea a chi ci ascolta,
sì,
sono tanti saronesi o sono tante persone anche extracomunitari?
Direi che forse gli anziani sono più saronnesi.
Sì.
Magari sono più famiglie, sono più le famiglie che magari sono...
Esistono anche nuclei familiari, marito e moglie anziani che sono in difficoltà?
Ah certo.
Ce ne sono?
Certo. Sì, ce ne sono, in particolar modo quando cominciano a non essere più autonomi, perché poi sono due persone che... hanno bisogno di un supporto. In genere sono la maggior parte delle persone alle quali dobbiamo che dobbiamo inserire nel servizio di assistenza sono persone sole, però capitano anche le famiglie, certo, marito e moglie.
Volevo dire sulla storia della città che invecchia, che insomma è un briciolo fuori tema, ma noi ne parliamo sempre, sappiamo quanto è importante. I saronnesi invecchiano e a Sarono non si nasce più, ricordiamo che c'è il problema,
certo,
del punto nascita.
Non c'è anche il punto nascita.
Esatto,
cioè,
quindi insomma, come si diceva anche in campagna elettorale, banalmente nel codice fiscale si vedrà che gente che nasce a Sarono non c'è più, insomma. Magari un servizio anche per le mamme, da questo punto di vista il pronto soccorso pediatrico non è ancora tornato.
Non c'è tutto, esatto.
Esatto, magari può essere un aiuto anche per attirare giovani coppie in tutti quegli spazi, penso all'ex Cantoni, penso all'Isotta Fraschini, insomma se una giovane coppia pensa di trasferirsi, il fatto che non ci siano questi servizi secondo me è influenza.
Questo sì, che sotto Sara, sì, penso è una cosa che va sanata senz'altro.
Certo.
Assessore, noi la ringraziamo, il tempo è volato velocissimo, ci diamo appuntamento nella seconda tornata per un altro argomento che sarà senz'altro di interesse per i cittadini.
Grazie, grazie a tutti.
Grazie, assessore.
Buona giornata,
grazie,
arrivederci.
Buona giornata a tutti.
volte sono un bastardo e a volte un buono, a volte non so neppure come io sono.